Bentrovate e bentrovati qui su Radio Room. Io sono Danilo Monterubienesi e questo è Nuovo di Nuovo, storie di economia circolare nelle Marche. Oggi siamo qui a Montebrandone, nella sede di Prismi SRL, in compagnia, e grazie di averci ospitato, di Francesco Fazzini, appunto uno dei soci fondatori dell'azienda. Ciao Francesco, grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie a te che sei qui e spero di darvi un aiuto in questa tematica della sostenibilità ambientale.
Oggi parliamo del settore in cui appunto Prismi SRL ha messo i piedi
nel
ormai
1990.
Nel 1990, ossia nel settore della gomma, ma non nella sola produzione di gomma, bensì nel riciclo della gomma, partendo dagli scarti per generare poi nuovi prodotti riutilizzabili all'interno del mercato. Ma prima di entrare nel tecnico, ti chiederei, Francesco, come nasce Prismi?
Beh, Prismi nasce nel 90, avevo 17 anni a quell'epoca e nasce dal contributo di 9 imprenditori che erano qui nella zona, che guardando quei vecchi pneumatici che erano fermi nei piazzali dei gommisti, dice: ma questa gomma qui che fine fa? Da lì è partita un'iniziativa di voler trovare una strada per il recupero di questi pneumatici, più come idea, diciamo, imprenditoriale che sostenibile, perché all'epoca, diciamo, né le leggi né la mentalità era sicuramente posta per il recupero e il riciclo di materia. Detto ciò, si è trovata della tecnologia che all'epoca era ancora, posso dire, di basso profilo. Si sono incontrati dei problemi, ma nell'arco di pochi anni abbiamo reso l'azienda produttiva. Cosa abbiamo fatto? Diciamo che la nostra azienda oggi recupera sfridi industriali in gomma del settore calzaturiero, proprio marchigiano, piuttosto che automotive e elettrodomestico, per tutto quello che concerne i sfridi di produzione industriali.
Quindi tutto questo non nasce, insomma, con in testa quella che abbiamo oggi, l'idea di sostenibilità, che è un'etichetta che spesso appiccichiamo un po' ovunque per fare i fighi, ma quasi dalla mentalità di campagna, per cui non si butta via niente, non si spreca niente.
Esatto, esatto, proprio così. All'inizio era solo, come dire, trovare un'alternativa imprenditoriale per creare un business. Poi però, stando dentro questo settore, posso dire che oggi che sono 35 anni che presiedo il mio ruolo in azienda come direttore tecnico, mi è incentivante fare quest'opera di sostenibilità, perché adesso qui, spiegheremo più avanti, abbiamo creato non solo dei granulati macinati che andavano ad industria, ma siamo arrivati anche a produrre dei prodotti finiti.
E infatti proprio su questo punto volevo arrivare, perché si passa appunto, si passa dalla gomma a tutta un'altra serie di prodotti. Quindi la prima cosa che ti chiedo per entrare nel tecnico è come avviene il recupero e poi la produzione di questi nuovi oggetti materiali.
Perfetto. Allora, tutto inizia innanzitutto dai nostri fornitori, clienti. Quindi immaginiamo un attimo un'industria di produzione di suole in gomma, che ne avete tanto nel vostro Maceratese. Riempiono dei cassoni scarrabili con i loro sfridi vulcanizzati. Spiegheremo brevemente
dopo. Diciamo adesso che cos'è la gomma vulcanizzata, per chi non lo dovesse sapere.
Esatto, ok. La gomma vulcanizzata cos'è? La gomma vulcanizzata è un prodotto che oggi nelle industrie la troviamo sempre derivante dal petrolio. Hanno sigle particolari, le chiamiamo SBR e PDM, sono tutti acronimi di gomme sintetiche derivanti dal petrolio. Queste gomme, diciamo, che vengono additivate di zolfo, ossidi di zinco o perossidi, al fine di reticolare in modo permanente per crearle stabili. Faccio un esempio concreto. Le nostre vecchie autovetture degli anni 90 non avevano l'ABS. Una frenata brusca, vedevamo una striscia nera anche per 10 metri. Se quella gomma lì non era reticolata permanente, la gomma sarebbe fusa, come accade con la plastica sotto una fiamma. Invece, grazie alla reticolazione che è stata creata per l'immissione di zolfo o perossidi, si crea una struttura permanente da cui non è facile, anzi posso dire ad oggi ancora è impossibile, poter riportare la gomma vulcanizzata a uno stato, uno stato primordiale, con il processo che oggi se ne sente ancora qualcosa in giro di processo di devulcanizzazione.
Okay.
Qualcosa è stato fatto nella devulcanizzazione, ma è ancora allo stato embrionale, perché sì, si vengono a rompere i legami dello zolfo tramite stress meccanici termici, okay, ma sono solo superficiali, quindi non si è riusciti ancora
quindi
a creare...
Quindi per adesso è solo un prototipo?
Per il momento è solo un prototipo. Sul mercato ci sono alcuni che hanno iniziato, con cui collaboriamo poi con queste aziende per il percorso di devulcanizzazione, ma ancora non c'è un successo, diciamo, industriale con cui possiamo definire che la gomma è 100% sì, riciclabile per riprodurre la stessa gomma, okay, lo stesso manufatto.
Però si può riciclare per ottenere altri prodotti.
Sì. Ecco, qui in Prismi, effettuando delle lavorazioni in sequenza, adesso ve le descrivo in sequenza, sì, ma sì, molto sì, facili, gli sfridi arrivano in azienda, vengono cernitati per tipologia di colore e di tipo di mescola di gomma, okay, di cui sono composti. Dopo questa fase, in base agli ordini dei miei clienti, passiamo per una fase di triturazione degli spriti più ingombranti, in modo da renderli dosabili in asse di carico. Viene effettuato un ulteriore cernita manuale sul nastro trasportatore per eliminare eventuali inquinanti, magari un pezzo di carta piuttosto, sì, che una busta di plastica.
Quindi materiali che non c'entrano niente con
niente,
la gomma.
Si trova qualcosina sovente, bisogna mantenere, beh, la qualità,
certo,
di un certo livello anche per questi polimeri riciclati. Va sotto un metal detector, quindi captiamo anche se ci sono metalli ferrosi e non ferrosi, sì, che lo contaminano, altrimenti con la macchina riusciamo a separare questo inquinante. Da lì avviene un processo che è di granulazione.
Okay.
Quindi produciamo inizialmente un cippato di una granometria intorno ai 10-12 mm,
sì,
che si renderà dosabile per le ulteriori fasi. Abbiamo altre fasi, raffinazione e polverizzazione. Raffinazione ci permette di poter ridurre questi granuli da 10-12 mm in granometrie sempre più piccole, mm, e comunque di forma granulare, fino ai 2 mm di diametro, sì, apparente. Questi granuli vengono utilizzati per degli ambiti di processi industriali, sia esterni che interni da noi. Poi abbiamo la polverizzazione. La polverizzazione ci consente di poter sminuzzare questo cippato 10-12 sì, mm a polveri sotto, mm, gli 800 micron di grandezza, quindi 0,8
polvere
mm.
Proprio
polvere,
sottile,
polvere. Potremmo dire farina.
Sì.
Questa farina è la famosa farina, chiamiamola così, che viene reintrodotta dai nostri suolifici maceratesi nella mescola per riprodurre le suole in gomma. Quindi è una carica di recupero della suola. È circolare.
È un processo circolare, perché stavamo, sì, parlando prima, la gran parte di questi sfridi provengono dagli scarti della lavorazione delle suole nel calzaturiero e poi quindi dalla finestra ritornano alle stesse aziende,
sì,
calzaturiere.
Sì, esatto. È una percentuale di reimmissione che comunque ha un suo mercato. Ovviamente in Prismi non ci siamo fermati qui, produciamo ad esempio i famosi granuli che trovate sui campi da calcio, calcetto, calciotto, nell'erba sintetica, sì, questa è un'attività, li trovate verdi,
sì,
perché verdi, vabbè, erano colorati, neri, lì abbiamo un processo di colorazione, lo rende più bello, e anche il colore nero virando su un verde chiaro diminuisce l'irraggiamento solare, quindi la temperatura,
quindi
sul
campo
d'acciaio
rimane più fresco.
Rimane più fresco. Viene incapsulato e diciamo questo è uno dei prodotti, come quelli che anche vedete sulle superfici antitrauma, sì, dei parchi gioco.
Certo.
Avrete notato che è soffice una superficie antitrauma, viene fatta proprio perché se cade un bambino da un'altalena non deve subire un trauma cranico o altre lesioni. Sì. In base all'altezza di caduta ci sono differenti spessori. Quello è tutto in gomma riciclata. E abbiamo anche quel segmento lì che serviamo ormai da oltre 20 anni. Non ci siamo fermati neanche qui e abbiamo una nostra catena di produzione in cui produciamo anche tappeti acustici per l'edilizia. Mm. Cosa servono? Tappeti acustici dell'edilizia, lo dice la parola stessa, non li vedete nella casa quando è finita, ma in realtà ci sono. Sono messe sotto il massetto cementizio per attutire i rumori aerei e che si creano magari col vicino che abita sopra.
Non sentiamo magari i vicini che litigano o magari il ragazzo della porta accanto che suona la batteria, più o meno.
Rientra una signora a mezzanotte che ha le scarpe con i tacchi sotto alla tua camera, senti quel tacchettio, sì, se non c'è la gomma.
Certo.
Se c'è la gomma non lo sentirai.
Però la cosa che mi sorprende di tutto questo è che si parte fondamentalmente da uno scarto, da un materiale, uno sfrito che un'azienda avrebbe tranquillamente buttato. Perché
sì, poteva finire in discarica.
Poteva finire in discarica e si arriva a tutta un'altra serie di prodotti che vediamo nella nostra quotidianità.
Esatto.
E a livello tecnologico, dal 90 ad oggi sono cambiate tante cose. Senti che ci sono magari delle possibili evoluzioni future dei segmenti del processo di produzione che possono essere migliorati?
Allora, il miglioramento bisogna sempre tenere il passo, perché per creare nuove applicazioni abbiamo bisogno di spingere tecnologicamente anche i nostri reparti ad implementare nuove soluzioni. Fare un materassino di gomma, un tappetino di gomma per isolamento acustico potrebbe sembrare banale, ma utilizziamo dei prodotti chimici per legarlo, viene tagliato, viene stagionato, viene arrotolato e dobbiamo determinare delle caratteristiche importanti per il settore acustico. Ma come vedi qui di fronte a me abbiamo anche pavimentazione che conoscerete sicuramente, delle palestre.
Sì.
Quindi quei tappeti della palestra dove si fa crossfit devono resistere agli urti dei pesi. Quindi ecco, come dire, trovate già questi prodotti nella vostra quotidianità. Magari non avete mai pensato che possa essere derivante da recupero e dal riciclo, e invece
sono proprio...
Lo è. Lo è.
Sono scarti che vengono reimmessi all'interno della nostra vita. E quali sono le maggiori difficoltà ad oggi?
Allora, bella domanda questa, perché se da un punto di vista oggi, chiamiamolo della sostenibilità, la parola è bellissima, quindi come detto prima ce la mettiamo tutti in bocca, poi bisogna procedere con i fatti. Allora, sostenibilità per molte aziende viene inteso come un prodotto riciclato e quindi un prodotto che deve costare poco.
Sì.
Purtroppo non è sempre così. Lui è un sostituto di prodotti vergini. Sì. Prodotti vergini vorrebbe dire maggiori emissioni di CO2, perché nei nostri processi il risparmio di CO2 nella produzione di questi manufatti è enorme, enorme. Però viene sempre inteso che deve essere un prodotto che debba costare poco. Quindi, prima di tutto, è un problema proprio di
culturale.
Diciamo mentale, culturale, sì. Prodotto riciclato, anzi, te lo disprezzano pure, sembra, con le parole quando proponi questi materiali qui,
sì,
che dovrebbero essere invece innovativi. Quindi dovremmo collegarci alla parola innovazione. L'altro aspetto che, diciamo, di cui almeno come azienda stiamo un po' soffrendo è trovare, diciamo, collaboratori da inserire nello staff con capacità tecnico-commerciali, posso dire, rilevanti. Quello che manca oggi è proprio, magari è una cosa che avrai sentito anche da altri imprenditori, però non abbiamo più, diciamo, figure che, a parte l'indirizzo magari universitario, sono laureato in economia e commercio piuttosto che ingegnere elettronico, è la voglia e la volontà di essere un leader nell'azienda.
Tornando sull'aspetto tecnico, un po' per concludere e tirare le fila, ovvio che non tutte le aziende hanno come business principale quello del riciclo del materiale, però tutte immagino che possano applicare i principi dell'economia circolare nella loro produzione, sia per un ritorno loro economico, sia per un ritorno a livello ambientale. Che consiglio daresti a un altro imprenditore, un'imprenditrice, per rendere il loro processo più sostenibile?
Allora, facciamo l'esempio proprio di rimanere nel calzaturiero. Quindi, quando noi stessi poi andiamo ad acquistare queste bellissime scarpe che oggi sembrano fatte come degli arcobaleni, per quanti i colori, ma anche i prodotti, sono messi insieme nel loro produrre. E diciamo che oggi, per dire che un grande brand, e qui non voglio far nomi di nessun brand,
no, certo.
Assolutamente, il designer di questo brand, il primo focus dovrebbe metterlo sulla sostenibilità e la riciclabilità del prodotto che sta progettando. Quindi, con quali materiali vado a progettare il mio prodotto per renderlo sostenibile a fine vita, ma non mettendo il logo del riciclo 100% quando poi non lo è.
Certo.
Bisogna realmente realizzarlo. Quindi direi agli imprenditori, anche per il futuro dei nostri figli, di produrre e quindi di progettare e poi produrre materiali che siano altamente riciclabili il più possibile. Lo stretto di Hormuz ci sta dando una bella lezione. Il petrolio è aumentato, lo vedete con i carburanti. Pensate alle materie prime, perché i polimeri, le materie plastiche, faccio l'esempio, io compro del film estensibile, l'anno scorso costava a me come industria 2 euro al chilo, oggi costa 3 euro. È aumentato il 50%,
così,
solo per lo stretto d'Hormuz. Occorre anche, ecco, cercare a livello imprenditoriale di pensare al prodotto prima di farlo, nell'ambito del recupero, del riciclo futuro, della sostenibilità. Poi tutto quello che potrebbe essere il design deve essere secondario, non deve essere primario il design e poi la sostenibilità, altrimenti non avremo un roseo futuro.
E non bisogna farlo solo di facciata, come
dicevamo.
Non solo
di facciata, esatto.
Bene, Francesco, è stato davvero un piacere. Ti ringrazio di averci ospitato e di averci regalato il tuo tempo, che come le risorse è prezioso.
È prezioso. Grazie.
Per cui noi ci rivediamo alla prossima puntata e arrivederci a tutti.